Predicazione di questa mattina, ci avviciniamo alla fine della conclusione di questo ciclo di predicazione che abbiamo iniziato qualche mese fa, con il titolo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, da vedere e gustare per meglio adorare e seguire. Ovviamente, come sapete, questo ciclo di predicazione ha preso spunto dal libro di John Piper, con il titolo Vedete e gustate Gesù Cristo, e ha avuto come scopo quello di aiutarci anche ad ognuno di noi a vedere da vicino con gli occhi della fede e a gustare sempre di più Gesù Cristo. Per ricordare volevo elencare soltanto i titoli delle predicazioni precedenti, il quale abbiamo visto in questo bellissimo percorso che abbiamo fatto in questi mesi. Allora, la prima predicazione aveva come titolo La gloria del Dio creatore, lo scopo primo e ultimo di Gesù. Secondo, il Figlio, la gloria del Padre, la sua deità. Terzo, eccellenza del Figlio, leone e agnello. Quarto, la gioia eterna di Gesù. Quinta predicazione, la potente voce di Cristo tutto gli ubbidisce. Sesta, nessuno è più grande di Cristo, anche in sapienza. Settima, gloriosa povertà e cattiva reputazione, l'abbassamento del Re dei Re. Ottava predicazione, l'incomparabilità angoscia e sofferenza del Figlio di Dio. Nona predicazione, il glorioso e salvifico sacrificio di Cristo per il riscatto dei peccatori. Decima, la misericordia del Padre e le compassioni del Figlio. E la settimana scorsa abbiamo visto il difficile compito dell'amore di Cristo, la sua severità. Già soltanto questi titoli penso che vuol dire tanto del Signore Gesù, di quello che abbiamo imparato e quello che stiamo imparando giorno per giorno. Il titolo invece della predicazione di questa mattina è La resurrezione di Cristo, potenza di vita divina. Allora vi invito ad aprire le vostre Bibbie nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti dall'1 al 15, che chiederei fratello Fabio di venire per la lettura, così ci sono anche altre voci. Prego.
La resurrezione di Cristo. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche sani, mediante il quale siete stati salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano.
Ok, Allora, questa mattina ci soffermeremo sul tema della resurrezione. Ovviamente il testo ci dà molti altri temi, diciamo, però vogliamo soffermarci sulla resurrezione. Parleremo della resurrezione ovviamente di Cristo e di conseguenza la resurrezione di tutti i morti. Come penso che sapete, da sempre vi sono molti che negano la resurrezione finale dei morti. Ci sono per esempio diversi movimenti anche nell'America, per esempio quello della Chiesa della Nuova Gerusalemme. Poi ci sono i seguaci di Mom, i seguaci di Mary Becker, cioè della scienza cristiana. E poi ci sono tutti coloro ovviamente che credono nella reincarnazione, tutti coloro rifiutano la risurrezione. Ma ci sono anche, purtroppo possiamo dire, evangelici che insegnano che non ci sarà alla fine la risurrezione corporale dei giusti e degli ingiusti, perché, secondo loro, la risurrezione per ognuno avviene nell'atto della sua morte. Questo modo di pensare ovviamente si sviluppò anche nella Chiesa primitiva. Ai tempi del Signore Gesù, quando nei discepoli scettici cominciò a farsi le strade il dubbio che la risurrezione potesse essere qualcosa di autentica, la prima ipotesi fu che il Gesù che vedevano fosse un fantasma o qualche tipo di apparizione. Ma Gesù non indugiò ad eliminare immediatamente questa ipotesi. Infatti, a Tommaso, che dubitava, disse: «Porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettela nel mio costato e non essere incredulo, ma credente». Giovanni capitolo 20, versetto 27. E poi in un'altra occasione, davanti ai discepoli sbalorditi, Gesù insistette per mangiare del pesce per mostrare loro di non essere un fantasma. Infatti leggiamo in Luca capitolo 24, versetti dal 39 al 43 queste parole: «Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un spirito non ha carne e ossa, ma come vedete che ho io». E detto questo mostrò le mani e i piedi, ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi le posero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Quindi, come abbiamo detto, il titolo della predicazione è «La resurrezione di Cristo, potenza di vita divina». Suddividiamo in tre sottotitoli. In primo luogo, Gesù Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Secondo, Gesù Cristo risorto mediante la gloria del Padre. E terzo, Gesù Cristo potenza di vita divina. Vediamo allora il primo punto. Gesù Cristo morì per i nostri peccati. Questo bellissimo testo che parla della resurrezione di Cristo inizia proprio con l'affermazione che Gesù Cristo morì per i nostri peccati. Per capire però il motivo della morte del Signore Gesù, dobbiamo andare all'inizio della creazione. Allora, Dio il Signore creò l'uomo e la donna a sua immagine. Quando Dio creò Adamo ed Eva, essi erano perfetti in ogni aspetto e vivevano in un vero e proprio paradiso. Questo possiamo leggere in Genesi capitolo 2, versetto 15. Dio allora creò l'uomo e la donna a sua immagine. Ciò significa che avevano anche la libertà di prendere decisioni e fare delle scelte con il proprio libero arbitrio. In Genesi 3 però leggiamo che Adamo ed Eva cedettero alle tentazioni di Satana, il nemico dell'uomo e il nemico di Dio. Nel fare ciò disubbidirono alla volontà di Dio, mangiando il frutto, ovviamente da Dio proibito, mangiando il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questo fu il primo peccato commesso dall'uomo, e di conseguenza tutta l'umanità è soggetta alla morte fisica e spirituale. Dio infatti decretò che tutti coloro che avessero peccato sarebbero morti, sia fisicamente che spiritualmente. E questo è il destino di tutta l'umanità. Però Dio, nella sua grazia e misericordia, ha fornito una via di uscita da questo dilemma, lo spargimento del sangue del suo Figlio perfetto nella croce. Infatti, leggiamo in Ebrei capitolo 9, 22, che senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ecco perché il Signore Gesù venne e morì, per diventare il sacrificio supremo e perfetto, supremo e finale, il sacrificio perfetto per i nostri peccati. Infatti nella lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 1, versetto 22, dice così: Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Questo è il Vangelo, dice Paolo, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche salvi, mediante il quale siete salvati. Quindi, Cristo morì per i nostri peccati. Non è morto per se stesso, è morto al posto nostro, come nostro sostituto per espiare i nostri peccati e permetterci di entrare in relazione con Dio Padre. Non è solo morto, ma è morto per i nostri peccati. Infatti tutti sapevano che Gesù era morto, dal governatore ai soldati che avevano materialmente seguito la condanna, alle donne che lo avevano seppellito, ai nemici che temevano che le bocce di una risurrezione potessero dar luogo ai disordini. Che fosse morto, tutti lo sapevano. Però l'Apostolo Paolo dice: Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture. Ovviamente Paolo non si riferiva a nessuna scrittura particolare, ma a tutte le sacre scritture dell'Antico Testamento, che ovviamente enfatizzavano che Dio fornisce un Salvatore che sarebbe morto e avrebbe pagato la pena del peccato. Infatti anche in qualche capitolo prima l'Apostolo Paolo disse che la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata, Prima Corinzi capitolo 5 versetto 7, riferendosi però all'agnello pasquale dal libro dall'Esodo, che possiamo vedere in tutto il capitolo 12. Leggo il versetto 5, che dice: il vostro agnello sia senza difetto. Quindi lo scopo della morte di Gesù non poteva essere più chiaro, e questo messaggio risuona in tutto l'Antico e Nuovo Testamento. Gesù Cristo è morto al nostro posto per fornire l'espiazione e il perdono e pagare la pena per i nostri peccati una volta per tutti. Ecco, vengo per fare la tua volontà, dice il Signore Gesù. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Ebrei capitolo 10 versetto 9 e 10. Cari fratelli, sorelle, amici, l'annuncio della buona notizia sta proprio in questo: Gesù Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu seppellito, è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Come nostro profeta, Cristo rende la testimonianza che la Scrittura non può essere annullata. Come nostro sacerdote e re, egli consacrò la sua vita per adempiere la legge e i profeti. persino a morire in obbedienza alle parole della profezia messianica. Ecco perché il tema di questa mattina, la resurrezione di Cristo, potenza di vita divina. Così vediamo il secondo punto, Gesù Cristo risorto mediante la gloria del Padre. Allora, in tutta la Sacra Scrittura si parla della resurrezione dei morti. Per questa ragione l'Apostolo Paolo disse che il Vangelo che lui ha annunciato è secondo le Sacre Scritture. Infatti, nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto, Dio aveva predetto che i morti un giorno risorgeranno. Per esempio, possiamo vedere in Isaia capitolo 26, versetto 19, che dice così: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate o voi che abitate nelle polvere, perché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora e la terra ridarà alla vita le ombre. E poi anche nel libro di Daniele capitolo 12, i versetti 2 e 13, dice così: e molti di coloro che dormono nelle polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'opprobrio, per un'eterna infamia. Ma tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte d'eredità alla fine dei tempi. E anche nel nuovo patto è confermato che tutti risusciteranno. Signore Gesù, in Giovanni capitolo 5, 28-29, disse proprio così: l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne vedranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. L'Apostolo Paolo affermò di avere le stesse speranze che aveva il popolo di Israele. In Atti capitolo 24, versetto 15, dice così: avendo in Dio la speranza, condivisa anche da costoro, che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. E Giovanni affermò di avere visto in visione, in Apocalisse capitolo 20, versetto 12, il giudizio dei morti. Disse così: vide i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quindi la risurrezione finale di tutti i morti fu proclamata prima dai profeti e poi confermata da Gesù e dagli Apostoli. Essa è dunque un evento futuro, certo da aspettare, perché Dio lo ha preannunciato. Possiamo affermare allora con le parole di John Piper che la risurrezione di Gesù è garanzia di tutto il suo successivo operato in nome del suo popolo, cioè la sua autorità e il suo governo su ogni cosa nell'universo, la sua intercessione in quanto sommo sacerdote sul nostro agire. Infatti, Gesù Cristo è il nostro avvocato presso Dio Padre, disse prima Giovanni capitolo 2, versetto 1. E la sua presenza con noi ci dà protezione e ci dà conforto, fino alla fine dei tempi, ci dice Matteo capitolo 28, versetto 20. Possiamo ricordare inoltre che il Signore Gesù predisse i dettagli della sua morte e della sua resurrezione con la precisione di chi si è incamminato lungo il proprio inesorabile destino. In Matteo capitolo 17, versetti 22 e 23, leggiamo: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Cari fratelli e sorelle, La risurrezione di Cristo è garanzia di tutte le benedizioni che Egli ha ottenuto per noi per mezzo della sua morte. La risurrezione compensa la sofferenza della croce ed è il suggello che rende la nostra giustificazione per fede qualcosa di sicuro e di definitivo. Gesù Cristo è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, dice l'Apostolo Paolo, Romani capitolo 4, versetto 25. Quindi tutte le promesse di Dio acquistate dal sangue di Cristo divengono nostre nell'infinito dell'eternità a causa della resurrezione di Gesù. Egli è stato risuscitato, così il perdono è reale e permanente e vive per sempre per intercedere per noi, dice Ebrei capitolo 7, 25. Cari in Cristo e amici, la risurrezione del Signore Gesù è stata comprovata dalla testimonianza di molte persone, come abbiamo letto. Infatti, vediamo quattro volte la ripetizione delle parole apparve nel versetto dal 5 all'8. Infatti Gesù apparve a molti e ad alcuni ancora vivi in quel tempo e allo stesso autore dell'epistola. Rileggiamo questi versetti. Apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi apparve a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, dice l'Apostolo Paolo. Chiediamoci allora, è possibile essere cristiani se si nutrono dei dubbi sulla resurrezione dei corpi? Ovviamente la risposta è no. Infatti ai versetti 14-15 che del nostro testo dice proprio così: se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato se è vero che i morti non risuscitano. Quindi se non c'è risurrezione, il cristianesimo è privo di qualunque autorità. Chi non crede nella risurrezione dei corpi non ha nulla in cui credere, perché se rigettiamo la storia narrata della Sacra Scrittura non rimane che confusione, disperazione e morte. Così vediamo l'ultimo punto: Gesù Cristo, potenza di vita divina. Quindi abbiamo visto che l'Apostolo Paolo parla della buona notizia, cioè Gesù Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito ed è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. In altre parole, Gesù Cristo, passando attraverso la morte con una sovrana autorità, entrò in una vita caratterizzata dell'immortalità. Infatti, versetto 9 del capitolo, sesto capitolo della lettera ai Romani, leggiamo questo: sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Quindi la risurrezione di Gesù fu una gloriosa manifestazione della divina potenza. Gesù Cristo, essendo risuscitato dai morti con un corpo glorioso e incorruttibile, è chiamato il primogenito dai morti. In Prima Corinzi, sempre capitolo 15, versetto 20, leggiamo questo: Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. E questo appunto perché Egli è stato il primo uomo a risuscitare con un corpo immortale. La sua risurrezione è potenza di vita divina. Quando diciamo che Cristo è il primogenito dei morti, intendiamo dire che Egli fu il primo a risorgere con un corpo immortale, glorioso e incorruttibile. Infatti, coloro che prima di lui sono stati risuscitati dai morti, quale per esempio il figlio della vedova di Sarepta, che si parla in primo libro del Re, capitolo 17, o Lazzaro, che si parla in Giovanni, capitolo 11, e anche il figlio della vedova di Nain, che troviamo nel libro di Luca, capitolo 7. Allora, coloro che prima di lui erano risuscitati dai morti, risuscitarono con un corpo immortale, ma con lo stesso corpo mortale con il quale erano morti. Tanto è vero che di Lazzaro, dopo che Gesù Cristo lo ebbe risuscitato dai morti, è detto che i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Questo leggiamo in Giovanni, capitolo 19, versetto 10 e 11. Quindi il corpo con il quale Lazzaro risuscitò poteva essere ancora ucciso e poteva ancora morire, ma colui che Dio ha risuscitato dai morti il terzo giorno non muore più, abbiamo detto in Romani capitolo 6, 9. Perché la morte non signoreggia sul Cristo risorto, che ha sconfitto il peccato e il dardo della morte. Il corpo di risurrezione di Gesù Cristo, dice John Piper, era più di un semplice corpo mortale risuscitato. Era lo stesso corpo, eppure non era lo stesso. Poté essere risuscitato come colui che era stato sempre. Il suo corpo era un corpo fisico, ma era anche un corpo trasformato. In altri termini, il corpo di Cristo risorto è parte dello stesso raccolto di tutti gli altri corpi che Egli risusciterà in gloria l'ultimo giorno. Cristo, dice l'Apostolo Paolo, trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Filippesi capitolo 3, versetto 21. Questa descrizione dei nostri corpi di risurrezione perciò si applica a partire del corpo risorto di Gesù. Leggiamo prima Corinzi capitolo 15, versetti 42 e 44, queste parole: il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Quindi è lo stesso corpo, eppure anche gloriosamente superiore. Solo nell'atto della resurrezione la divina potenza prese il totale sopravvento. Infatti Paolo riferì che la potente efficacia della sua forza Dio le ha mostrato in Cristo quando le risuscitò dai morti. Efesini capitolo 1, versetto 19 e 20. E Pietro dice che non era più che egli, cioè che Cristo, fosse da essa, dalla potenza della morte, trattenuto. Atti capitolo 2, versetto 24. Al versetto 12, l'Apostolo Paolo, parlando della risurrezione di Cristo, si fa una domanda. Lui disse così: ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Infatti, come abbiamo detto all'inizio, ci sono molti che non credono, che non credevano e anche oggi non credono nella risurrezione. E come tutti i fatti storici, la risurrezione di Gesù può essere messa in dubbio, ma quando Dio prende in mano l'attendibilità dei testimoni, il coraggio della loro predicazione, perché ricordiamoci che molti furono morti anche predicando la risurrezione dei morti. Quindi quando Dio prende in mano l'attendibilità dei testimoni, il coraggio della loro predicazione e della gloria spirituale di Gesù Cristo, quando Dio prende tutto questo e molto altro ancora, egli è in grado di aprire la mente anche allo scettico più incallito. Proprio per questa ragione, questo messaggio è anche per voi, cari ragazzi, amici, che non siete ancora credenti. Credete nella risurrezione di Cristo, perché colui che è andato volontariamente a morire nella croce ha detto a Maria, la sorella di Lazzaro: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà più, mai. Credi tu questo? Giovanni capitolo 11, versetti 25-26. Allora l'invito di questa mattina che vi fa a voi, cari amici, è di credere, di confessare i vostri peccati e riporre tutta la fiducia in Cristo. Aprite il vostro cuore, la vostra bocca, senza timore. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Romani capitolo 10, versetti 9 e 10. In conclusione, possiamo dire che così come il Signore Gesù riprese la sua vita dagli artigli della morte, così egli risusciterà dai morti coloro che sono suoi. Questa è la promessa che egli fa a tutti coloro che credono in lui. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice Giovanni capitolo 6, 40. Quindi è la risurrezione di Cristo a garantire la nostra. Cari fratelli, sorelle, amici, Gesù Cristo morì per i nostri peccati, ma lui è risorto mediante la potente gloria del Padre e ora regna con potenza di vita divina. Come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi dobbiamo camminare in novità di vita, ci dice Romani capitolo 6, versetto 4. Dio infatti ha risuscitato Gesù Cristo affinché la nostra fede e la nostra speranza siano in Dio ora e per l'eternità. Amen.